Riassumendo la scena, fiasco completo di Gesù con un ricco, sconcerto nella comunità, presa di posizione da parte di Pietro. Noi abbiamo lasciato tutti, e allora? Ed ecco allora la risposta di Gesù, una risposta che nel tempo, nella spiritualità, è stata un po' equivocata. Vediamo, disse Gesù, amen. Di nuovo Gesù, quando comincia con questa espressione ebraica, amen, significa è vero, è così. Quando nell'Eucaristia abbiamo conservato questo termine ebraico, quando diciamo amen, cosa significa? È così, è sicuro, è certo. Disse Gesù, amen, quindi quello che vi dico è vero. Non c'è nessuno. Gesù va al di là del gruppo dei suoi discepoli, quindi allarga il suo insegnamento a tutti. Non c'è nessuno che abbia lasciato casa, la casa indica il patrimonio, e poi c'è una serie di opposizioni. Non c'è una serie di congiunzioni, ma o, una di queste cose. Cioè Gesù adesso sta dicendo, se uno di questi aspetti ti è d'impedimento per seguirmi, per la tua realizzazione, non avere scrupolo ad abbandonarlo. Allora dice Gesù, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, sono sette impedimenti, sapete che il sette è un numero simbolico che indica la perfezione, cioè Gesù sta dicendo, se c'è qualcosa, anche di importante, come può essere importante qui il padre, la madre, la sorella, il fratello, il patrimonio, che ti è di ostacolo per seguire me, non esitare ad abbandonarlo. Allora, non c'è nessuno che abbia lasciato, e ci sono questi impedimenti, a causa di me, a causa mia, per seguire Gesù, e a causa della buona notizia. Cioè non vengono lasciati per un schiribizzo, non perché non ci vado d'accordo o non mi interessa, ma ho incontrato Gesù, desidero seguire Lui e mettere in pratica la buona notizia, se mi si mette contro, come ostacolo, la casa, il fratello, la sorella, gli affetti più cari, addirittura la madre o il padre o i figli o i campi, Gesù dice non esitare ad abbandonarli. Che non riceva 100 volte tanto, 100 non è quantitativo ma è qualitativo, il 100 nella tradizione ebraica indica una benedizione. Quindi se tu lasci una di queste cose, non è una perdita, ma un guadagno straordinario. E che non riceva 100 volte tanto, adesso, quindi subito, immediatamente, in questo tempo, e mentre prima c'era l'opposizione che avrà lasciato casa o fratello, adesso c'è la congiunzione. Lasci uno, prendi 1000, potremmo dire. In questo tempo, case e fratelli e sorelle e madri, e figli, e campi. Lo rileggo perché qui Marco deve aver tralasciato qualcosa. Già l'ho sentito. Lo rileggo. Allora, adesso in questo tempo case, e fratelli, e sorelle, e madre, e figli, e campi, chi è che ha lasciato? Ha lasciato il padre. È importante questo. Perché il padre nella tradizione ebraica, la società patriarcale, indica l'autorità. Nella comunità che segue Gesù non c'è la figura del padre. L'unico padre che c'è nella comunità è il padre chiamato celeste o dei cieli. Quando si dice padre dei cieli, non significa l'habitat, la lontananza di Dio. A quel tempo tutti quelli che detenevano un qualunque potere si consideravano naturalmente, figuratamente, risiedenti nei cieli. L'imperatore, il re, si consideravano di condizione divina. E invece Gesù dice no, l'unico che ha la condizione divina è questo padre. Allora, questo padre è l'unico che è presente nella comunità cristiana. Quindi non c'è la figura del padre. E Gesù tanto nei Vangeli ha insistito nell'eliminare questa terminologia, ma non c'è stato niente da fare. Si vede che è connaturata. Pensate Gesù quando dice ai suoi discepoli, e non chiamate nessuno padre e nessuno maestro, perché uno è il padre e uno maestro. Sapete il formatore di noi religiosi, noviziato, come si chiama? Padre maestro. Pazzesco. Gli dico, manco se Gesù non avesse mai pronunciato queste parole. Quindi la figura del padre, e non c'è niente da fare, io lo vedo per noi, frati, non ci si riesce da fare. Per la gente chiamarti padre è più forte di loro. Io sono fra, se proprio mi so Alberto, ma se volete darmi un titolo davanti al nome, sono fra, cioè fratello. Non sono padre, ma la gente sembra che fra sia diminutivo, dire padre è un po' come ai preti che dire che prete sembra volgare, invece quando gli dici che è sacerdote, sacerdote, è significativo. Allora, facendo un salto in un altro Vangelo, in Luca, e qualcuno malignamente dice, da qui si capisce l'atmosfera coniugale che c'aveva Luca, perché notate che qui Marco non ci mette tra gli elementi da lasciare la moglie. Luca sì. Dice qualcuno, chissà com'era la situazione matrimoniale di Luca. Perché Luca dice addirittura che si può lasciare la moglie. Allora, ripetendo questo. Quindi Gesù dice che se c'è un impedimento, anche importante, non esitare a lasciarlo, sempre a causa di Gesù e del suo Vangelo, sia chiaro, è per questo, che ti verrà una benedizione sproporzionata, spropositata, 100 volte tanto, e manca la figura del padre. È importante su questo della figura del padre che manca. Nella comunità cristiana si è tutti fratelli. C'è un unico padre, che è il padre di Gesù, che dirige la vita dei suoi non emanando leggi, che questo devono osservare, ma comunicando loro la sua stessa forza, capacità ad amare, una capacità vitale, ma non ci deve essere la figura del padre. Perché? Se c'è la figura del padre, si presuppone un atteggiamento infantile di sottomissione e di obbedienza. È tipico della religione non far crescere mai le persone, fare in modo che debbano sempre avere bisogno di una figura autoritaria alla quale riferirsi, una figura che ti dica se è permesso o se è proibito, se si può fare o non si può fare, che ti dica addirittura come fare. E questo cosa fa? Non fa crescere mai la figura del figlio. È normale, prima si parlava del comandamento onora il padre e la madre, è normale che il figliolo, raggiunta gradualmente la maturità, si distanzi dai genitori, non perché viene meno il legame d'affetto, ma anzi si consolida, ma deve crescere. Un figlio che rimanga sempre nella sfera familiare è un figlio che non riesce a crescere. Quindi è importante questo, che nella comunità cristiana non ci sia la figura del padre. Gesù e il suo messaggio, una volta accolti, rendono le persone mature e pericolose, perché questa maturità dà la libertà. Per sapere come agire non ti devi più confrontare e chiedere a qualcuno, ma agisci secondo lo stimolo vitale che hai, quindi questo ti rende pericoloso, però ti fa crescere. Quindi è importante questa omissione da parte di Gesù. Pertanto Gesù non vuol dire che per seguirlo bisogna fare chissà quali penose rinunce. Una volta veniva interpretato in questo senso, per seguire Gesù bisogna lasciare il padre e la madre, non significa che bisogna fare penose rinunce o chissà quali sacrifici, ma significa che se c'è un ostacolo non esitare, perché non sarà una perdita, ma troverai un'abbondanza. E poi, come nelle beatitudini, che Marco non c'ha, ma il messaggio è lo stesso, la doccia finale, con persecuzioni, questa non ce se l'aspettava. Conoscete lo schema delle beatitudini di Matteo, beati, 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 l'ultima beatitudine, beati perseguitati. Se fate tutto questo non aspettatevi l'applauso, non aspettatevi l'approvazione, ma aspettatevi la persecuzione. Perché? Abbiamo detto che tutte queste condizioni sono per cosa? Non per una crescita spirituale di un individuo, ma per un movimento collettivo che comincia a modificare le radici della società. Il messaggio di Gesù non è per un individuo che accoglie il messaggio di Gesù diventa santo, ma incide poco e niente nella società. Il messaggio di Gesù è per un gruppo, per una comunità, che se cambia vita, se cambio vita io, non se ne accorge nessuno, se siamo qui in 100, 200 a cambiare stile di vita, se ne incominciano ad accorgere gli altri, allora scatena la opposizione, scatena la persecuzione. Quindi Gesù avverte subito che la realizzazione di questo regno di Dio non sarà indolore. Scatenerà la persecuzione, ma tra chi perseguita e chi viene perseguitato, il Signore sta sempre dalla parte dei perseguitati, con persecuzione e nel tempo che viene la vita eterna. Il brano era cominciato con il ricco che chiedeva cosa fare per ereditare la vita eterna. Gesù conclude con questa espressione che la vita eterna avviene da sé. È questo stile di vita che ti dà la capacità di una vita che è indistruttibile. Dicevamo all'inizio che al tempo di Gesù si andava piano piano rafforzando questa immagine della vita eterna. Gesù la riprende, ma modificandone i termini. Per vita eterna si intendeva un premio che si conseguiva, come il ricco che ha chiesto a Gesù, come un premio che si otteneva dopo la morte per il buon comportamento mantenuto nella vita. Per Gesù la vita eterna è una qualità di vita che si già dà adesso, una vita talmente forte che quando ti incontrerai con la morte la supererai. Questa è la vita eterna di cui parla Gesù. Quindi non è un premio nel futuro, ma una possibilità nel presente. E poi il versetto finale, e questo è rivolto particolarmente ai discepoli, che continuamente, instancabilmente litigano tra di loro per sapere chi è il primo. Non so come abbiamo l'immagine dell'ultima cena, ma non è certo quella serafica spirituale dipinta dagli artisti. L'ultima cena, scrive l'Evangelista, Luca in questo caso, che Gesù aveva appena dato il pane e il vino, espressione della sua vita data per loro, dice, e scoppiò una discussione tra i suoi per sapere chi era il più importante. Cioè i discepoli sono cinici, questo adesso va eliminato, ha detto che va a morire, chi di noi prende il suo posto? Allora, ecco l'affondo finale di Gesù, ma tutti, anche se sono primi, devono essere ultimi, e quelli ultimi saranno primi. Come dicevo, Marco non ha le beatitudini di Matteo o di Luca, ma il significato è identico. Quello che Gesù ci chiede di fare, di abbassare un po' il livello di vita, perché quelli che l'hanno troppo basso ce l'abbiano un po' più alto, un po' più umano. Ecco, allora Gesù dice, tutti, anche se sono i primi, come il ricco, si devono fare ultimi. Condividi quello che hai con gli ultimi, in modo che quelli che sono ultimi si sentano anch'essi primi con la loro dignità. Termino qui la parte del Vangelo di oggi, che poi la prossima volta c'è il terzo annunzio della resurrezione, e ci sarà ancora una volta lo scontro di Gesù con i suoi discepoli.